Grano è realizzato con il supporto di Italiana Assicurazioni, la realtà assicurativa che offre soluzioni efficaci in piena flessibilità, vicino a voi, ovunque voi siate.
Allora, io sono Francesca, ho 39 anni, ma vado per i 40, quindi vabbè, e niente, abito a Milano e ho un'attività insieme a mio marito, si tratta di un'attività artigianale a conduzione familiare. E l'abbiamo sempre considerata un po' il nostro primo figlio, finché l'anno scorso è nata effettivamente la nostra prima bambina. Ovviamente diventare genitori ti cambia un po' le prospettive sulla quotidianità, e una delle preoccupazioni, diciamo, dei pensieri che un po' per primi abbiamo avuto è stata quella del futuro della nostra bimba.
Ciao, sono Mia Ceran e questo è Grano, il podcast in cui si parla di quel tema scomodo e imbarazzante che a volte si insinua nelle nostre relazioni e muove le nostre vite, i soldi. Era solo una questione di tempo prima che Grano arrivasse anche ad occuparsi delle prossime generazioni. L'appello di Francesca è figlio del pensiero che hanno tanti genitori al giorno d'oggi. Come si può, se si può, limitare la volatilità e l'imprevedibilità del futuro finanziario dei nostri figli?
Premettendo che ovviamente non sono certo una ricca ereditiera, e anzi mi preoccupa un po' anche il fatto di essere una lavoratrice autonoma, perché a differenza magari di un dipendente, anche quelli che sono gli ingressi mensili non sono sempre costanti e quindi vanno monitorati sicuramente in maniera un po' più attenta, ecco. Sin da piccola ho sempre avuto la tendenza più a risparmiare che a spendere. Sicuramente sto cercando di emulare un po' anche quello che i miei genitori hanno fatto per me e per i miei fratelli, perché a nostra insaputa loro hanno sempre accantonato dei risparmi che poi nel momento in cui, non so, mia sorella ha comprato casa, loro le hanno dato, dicendole: questi li abbiamo messi da parte noi in tot anni perché aspettavamo questo avvenimento.
Per guardare avanti non c'è miglior modo di analizzare per bene il proprio passato, come prova a fare Francesca con noi.
Io, vabbè, ho un percorso lavorativo un po' bizzarro, mi viene da dire, nel senso che nasco come perito chimico ed è un lavoro che ho fatto per un anno, finite le superiori. Poi ho deciso di fare l'università e ho preso una laurea in scienze umane dell'ambiente, del territorio e del paesaggio, quindi una tematica riguardante le sostenibilità, l'ambiente, le politiche ambientali e paesaggistiche. Nel frattempo, mentre studiavo all'università, ho iniziato a lavorare nei ristoranti, come penso il 95% degli studenti, ed è un ambiente che comunque mi ha coinvolta. E infatti dopo la laurea ho deciso di fare anche un master in enologia e marketing, perché poi ho alternato un po' negli anni il lavoro nei ristoranti anche di alta categoria a lavori invece magari un po' più aziendali, d'ufficio. Niente, semplicemente quello che poi diventò mio marito, l'ho conosciuto ormai nel lontano 2008 mentre lavoravo d'estate da un famoso chef italiano. C'è sempre stata l'idea di un giorno fare una cosa nostra, e nel 2015 si è presentata l'occasione di aprire questa attività, è una pasticceria artigianale, e niente, quindi ci siamo lanciati e abbiamo aperto questa attività unendo un po' i nostri background praticamente.
L'idea e le competenze c'erano, serviva solo un pizzico di coraggio.
Prima di aprire, tutti quelli con cui parlavamo, magari anche, non so, l'amico che lavorava dal commercialista, quindi andava a chiedere due dritte, sai, ma devo capire business plan, due robe così, ma aprire adesso non è il caso, ma va, c'è la crisi, tutti così, e noi ci guardavamo in faccia, boh, cosa facciamo? Poi niente, un giorno si è presentata l'occasione, c'era questa coppia anzianissima che cedeva l'attività e abbiamo detto, vabbè, senti, o la va o la spacca, proviamo, e vabbè, adesso come adesso, a settembre saranno 7 anni.
7 anni in cui bisogna fare i conti, gestire incassi e uscite, e Francesca e il suo compagno, tra alti e bassi, ci riescono.
Per quanto riguarda tutta la parte economico e finanziaria, in cui facciamo i conti un po' tutti i giorni, soprattutto da quando abbiamo aperto l'attività, vabbè, all'inizio avevamo noi dei nostri risparmi e quindi ci siamo affidati a quelli. Soprattutto con l'attività, la parte difficile è stata quella di ragionare un po' in termini di flussi di cassa. Mentre prima, essendo dipendenti, era abbastanza semplice, perché se io guadagno 1.000 e tu guadagni 1.000, vuol dire che in un mese entrano 2.000, abbiamo l'affitto, la luce e il gas, ok, più o meno i consumi sono quelli, è un po' più semplice fare i conti della serva. Con l'attività si sono complicate ovviamente le cose, anche perché tutta una serie di costi collaterali un po' non te li immagini, cioè uno pensa, vabbè, ho l'affitto del locale, ho i fornitori, ho le utenze, e in realtà ci sono tutta una serie di costi che scopri man mano, oltre alle tasse, vabbè, quelle ok, però non so, i vari consulenti che deve avere, soprattutto nel settore dell'alimentazione, insomma, non è stato così semplice. Mi ha dato una grande mano mio padre, che grazie al cielo mi faceva ragioniere, quindi ha una mente molto schematica su questo, per cui mi ha aiutato a impostare un fantastico foglio Excel che uso tuttora e che anche il nostro commercialista, quando l'ha visto, mi ha detto, ah però, e con quello cerchiamo di gestire i flussi di cassa, quindi la cosa più importante ovviamente è segnare tutte le entrate, tutte le uscite e valutare un po' quello che si può fare.
In questa incertezza, tipica della vita di ogni imprenditore e di ogni lavoratore autonomo, nasce insieme alla loro bambina anche il desiderio di mettere qualcosa da parte per il suo futuro.
Se pensando di mettere da parte mensilmente una cifra per il futuro di mia figlia, mi piacerebbe riuscire a mettere almeno 100 euro al mese. Sì, perché ho fatto un conto, ho detto ok, potenzialmente vorrei metterle via dei soldi finché lei non compie i 18 anni. Per cui 100 euro al mese sono 1.200 euro all'anno, moltiplicalo per 18, sono 18.000 euro. Non mi sembra malaccio, e quindi penso potrebbe essere una base per lei per decidere cosa fare, potrebbe usarla per farsi un anno all'estero, per studiare, piuttosto che comprarsi una macchina, insomma una cifra che possa aiutarla a fare qualcosa. Questa era l'idea un po' iniziale. A livello personale, sì, diciamo che io più che altro mi sto preoccupando della pensione integrativa, che va, non è propriamente un risparmio, nel senso, per un progetto, però insomma è sempre una cosa che poi in un futuro può tornare utile. È una cosa che avevo fatto già anni e anni fa, perché mi aveva convinto mia madre, solo che poi avevo interrotto i versamenti quando avevamo aperto l'attività praticamente, perché dicevano aspetta, sai, magari anche 100 euro al mese possono tornarci utili. Dopo aver sentito la puntata di Grano mi sono detta, oibò, fammi riattivare un po' la cosa, perché qui la pensione si avvicina, mentre mio marito è più tipo da piano d'accumulo, ce la giochiamo un po' su questi due fronti. Una cosa invece a cui sto iniziando a ragionare solo adesso, dopo essere diventata madre, è il fatto delle assicurazioni. Era una cosa a cui non avevo mai pensato, quindi vabbè, ho fatto l'assicurazione sulla vita sia a me sia a mio marito, e effettivamente ci sono anche delle polizze di investimento che volendo uno potrebbe prendere in considerazione, diciamo che hanno il difetto, tra virgolette, di richiedere un investimento piuttosto alto iniziale, almeno quelli da cui mi sono informata io partivano da un 15.000 euro da metterli, e vabbè, tutto, però non è proprio una cifra così che mi gira sull'unghia. E quindi diciamo che il piano d'accumulo piuttosto che una pensione integrativa o un tipo di magari sempre polizza anche di investimento che però consenta di accantonare pian piano un importo, sono un po' più sostenibili, soprattutto in questo periodo, mi viene da pensare. La mia propensione al rischio è bassa, perché anche quando sono andata a vedere un po' i piani d'accumulo che magari offriva la banca, ho sempre cercato dei piani che mi garantissero almeno di recuperare il capitale che mettevo dentro, e di solito sono ovviamente quelli con il rischio più basso, perché mi scoccia, cioè piuttosto preferisco riprendere più o meno quello che ho messo piuttosto che ritrovarmene di meno. Cioè, se penso al fatto appunto di voler garantire qualcosa a mia figlia per darle dei mezzi in futuro, penso a uno strumento che comunque mi faccia dormire tranquilla, cioè preferisco magari sapere che in 5-10 anni ho messo tot soldi in un prodotto e piuttosto riprendo quelli uguali, piuttosto che scoprire che alla fine di questi 5-10 anni, invece di 10.000 che ho messo dentro, me ne ritrovo solo 5 in mano. Per cui rischiare meno e magari avere anche un ritorno economico inferiore, però essere sicura di riavere almeno quello che ci ho messo, ecco, piuttosto che perderci. Se avessi fra le mani un consulente finanziario, gli chiederei questa cosa, nel senso che quello che stavo pensando io di fare per mia figlia è aprirle un conto dedicato, ci sono vari conti dedicati ai bambini, e usare quello anche un po' come step di partenza, però mi piacerebbe affiancargli anche un'altra tipologia di prodotto, quindi vorrei capire dal consulente finanziario se può essere una strategia utile, oppure se invece sia magari sufficiente appunto aprire solo uno di questi conti dedicati ai minori, che poi di solito hanno anche delle agevolazioni tipo zero canone o comunque spese basse o zero imposta di bollo, adesso non ricordo bene nei particolari, però ecco, se gli vorrei chiedere un consiglio, capire, può essere sufficiente solo un conto o magari è meglio fare un conto e qualcos'altro, perché così si ottimizza un po' l'investimento e magari nello stesso numero di anni si può riuscire ad ottenere qualcosa di più.
Era solo questione di tempo prima che Grano passasse ad occuparsi delle generazioni future. Sono arrivate diverse richieste che appunto volevano capire come Francesca che cosa si possa fare per cercare di garantire una stabilità finanziaria ai propri figli, a prescindere da questo futuro incerto nel quale viviamo, e quindi abbiamo deciso di raccogliere il suo appello. Abbiamo contattato Yuri Giuliani, che è un esperto di investimenti, lavora in private equity, si dedica anche alla divulgazione con il suo canale YouTube, dove lo trovate con Yuri Giuliani, e quindi ci sembrava la persona giusta per commentare la storia di Francesca. Benvenuto a Grano, Yuri Giuliani.
Grazie mille, grazie per avermi invitato, e un saluto a tutti i vostri ascoltatori.
Allora Yuri, partiamo proprio dalle basi. Quali sono gli strumenti che abbiamo a disposizione per provare a mettere dei soldi da parte per i nostri figli, per le future generazioni?
Guarda, quando si parla di investimento per i propri figli, nello specifico dovremmo dividere in due grandi aree, l'area del risparmio e l'area dell'investimento, perché ciascuna area ha dentro di sé degli strumenti che hanno delle funzioni totalmente diverse l'uno dall'altro.
Correggimi se sbaglio, scusami, nel caso di Francesca lei ogni mese versa una cifra su un conto per sua figlia, questo lo consideriamo risparmio, giusto? Quindi non fare niente, mettere solo dei soldi da parte si qualifica come risparmio, corretto?
Corretto, infatti Francesca nella parte finale del suo intervento lascia comunque intendere che lei stessa ne è consapevole, che si trova in questo momento nell'area del risparmio, e tutti quegli strumenti che lei ha citato nel suo intervento sono quelli che vengono effettivamente utilizzati dalla gran maggior parte di coppie di giovani italiani che hanno avuto dei figli, ma sono strumenti che non offrono la possibilità, quel capitale di rivalutarsi nel corso del tempo, o perlomeno la rivalutazione è talmente limitata che di fatto è proprio nulla.
Di sicuro scontano il peso dell'inflazione.
Assolutamente, un concetto infatti di cui spesso tante persone non si rendono conto è che quei 20.000 euro che cita Francesca di mettere da parte per i successivi 18 anni non potranno permettere alla sua bambina di acquistare ciò che oggi gli permettono di fare all'interno del mondo economico attuale, perché quei 20.000 euro per acquistare un determinato prodotto o servizio tra 20 anni dovranno essersi rivalutati perlomeno a 30.000 per poter acquistare la stessa quantità di beni e di servizi. Ecco che non possiamo, quando si parla di investimenti per i propri figli, rimanere nell'area del risparmio, ma è necessario fare un passo in più e spostarsi dall'area del risparmio all'area dell'investimento.
Spostiamoci quindi nell'area dell'investimento. Ci sembra, a tanti di noi, una grande giungla. Possiamo provare ad orientarci in qualche modo? Vuoi darci qualche strumento, Yuri?
Guarda, nella storia di Francesca io rivedevo proprio alcune delle caratteristiche comuni di giovani coppie italiane, ovvero quella di interessarsi del futuro dei propri figli, ma di non essere in grado di districarsi, come hai detto tu, all'interno dell'industria finanziaria per essere in grado poi di individuare, non dico gli strumenti, ma perlomeno la strada più corretta. Ricorrere quindi ai mercati finanziari, abbiamo detto che è sicuramente la soluzione, e all'interno di questa grande area ci sono diversi strumenti. Io quelli che vorrei presentarvi e che ritengo i due migliori sono gli ETF ed in secondo luogo i fondi pensione. Entrambi infatti si allacciano all'andamento dei mercati finanziari e permettono alle risorse accantonate nel corso del tempo di rivalutarsi molto più facilmente rispetto agli strumenti citati da Francesca che fanno parte dell'area del risparmio.
Perfetto, andiamo con ordine, partiamo dai primi. Cosa sono gli ETF di cui si sente anche tanto parlare ultimamente?
Guarda, gli ETF sono strumenti a gestione passiva, ovvero strumenti quotati sui mercati finanziari che però replicano l'andamento di centinaia, se non migliaia, di strumenti sottostanti, che possono essere sia titoli azionari che titoli obbligazionari. Gli ETF sono i migliori strumenti per investire perché rispecchiano tutti i grandi principi del corretto investimento di lungo periodo, cioè quello adatto proprio per i figli. Quali sono quindi questi grandi principi? La diversificazione, proprio perché permettono di investire su migliaia di titoli sottostanti. La diversificazione non solo numerica, ma anche geografica e di settore, perché non sappiamo tra 5, 10 o 20 anni quale sarà il paese migliore al mondo e neppure quale sarà il settore dominante dell'economia. Un altro grande principio è quello del basso costo di gestione, quindi sono strumenti che effettivamente non erodono questo capitale che noi accumuliamo nel tempo per i nostri figli, perché hanno dei bassi costi che andremo a pagare su questi strumenti.
Di che cifre stiamo parlando? Di che percentuale stiamo parlando?
Guarda, quando stiamo parlando di investimento per i figli, quindi di lunghissimo periodo, dovremmo scegliere degli strumenti che hanno un costo molto limitato, che si aggira intorno ad uno 0,10% del capitale investito, che è una cifra veramente limitata se paragonata a tantissimi altri strumenti affini che hanno dei costi però molto molto più alti.
Perfetto. Gli ETF, tra l'altro lo diciamo per completezza, l'acronimo sta per Exchange Traded Fund, sarebbe in italiano un fondo scambiato in borsa sostanzialmente. Che tipo di rischi comporta? Ce ne sono? Premesso che ci sono sempre ovviamente dei rischi nel giocare in borsa, però mi sembra di capire dalla tua valutazione che la propensione al rischio di chi li sceglie può essere più bassa.
Corretto, Mia, quello che dici è tutto giusto, nel senso che non possiamo, quando parliamo di mondo finanziario, di investimenti in generale, separare il concetto di rischio da rendimento. Vanno di pari passo e, per esempio, anche una persona come Francesca ne è perfettamente consapevole che dovrà spingersi di più sull'aspetto del rischio qualora volesse cercare di massimizzare o comunque offrire dei rendimenti superiori alla somma che ha accantonato nel corso del tempo. Però non ci dobbiamo però dimenticare che noi non stiamo investendo con la testa di Francesca, con la testa del genitore, ma stiamo investendo per un bambino, e un bambino potenzialmente è il più grande investitore possibile, perché davanti a sé ha l'arma segreta quando si parla di investimenti, ovvero il tempo.
Il tempo.
Quindi
certo.
È vero che da un lato questi strumenti andranno sicuramente incontro anche a periodi di ribassi, come è avvenuto nel 2022, ma su un orizzonte temporale molto lungo. La storia dimostra come i mercati finanziari, che altro non sono che il riflesso dell'economia reale, tenderanno piano piano ad aumentare, perché le più grandi aziende riusciranno sempre a far fronte ai problemi che si presenteranno, riusciranno a aumentare i loro ricavi, i loro margini e le loro capitalizzazioni di borsa, così come tutte le varie industrie mondiali genereranno sempre un maggior PIL e ci sarà sempre un avanzamento tecnologico che faranno sì che l'economia nel corso degli anni, su un orizzonte particolarmente lungo, cresca. Quindi, tornando sulla tua domanda, ci saranno sicuramente dei momenti di difficoltà, ma se osserviamo l'orizzonte temporale particolarmente lungo, probabilmente è lecito attendersi che questi strumenti offrano effettivamente una rivalutazione più che buona del capitale messo a disposizione per i nostri figli.
Ok, la seconda opzione, oltre agli ETF che ci stavi raccontando, Yuri, è quella dei fondi pensioni, più tradizionale, ma secondo te adatta a questo tipo di investimento, diciamo, di lunga durata?
Sì, so che sembra un paradosso unire il concetto di pensione a un bambino, però il fondo pensione offre la stessa identica tipologia di investimento, ovvero si lega ai mercati finanziari e permette una rivalutazione del capitale, ma vorrei presentarvi questo strumento in una chiave diversa, ovvero quello di pianificazione fiscale, che altrettanto importante quando si parla di futuro per i propri figli.
Assolutamente.
Poter sottoscrivere un fondo pensione per un bambino infatti offre un grande vantaggio, ovvero quello di permettergli di maturare anzianità contributiva. Questo che cosa significa? Che quando lui sarà diventato adulto potrà nel caso ritirare il TFR o altri versamenti sfruttando delle aliquote particolarmente basse, perché la legislazione dietro la previdenza complementare ti offre, all'aumentare degli anni di contribuzione, di poter godere di una tassazione inferiore, e questo è un altro grandissimo vantaggio che potremmo dare ai nostri bambini. Facciamo l'esempio di una persona adulta che va a ritirare una determinata somma accantonata nel corso del tempo, potrebbe andare a pagare delle aliquote IRPEF particolarmente elevate, facciamo finta del caso massimo il 43%. Dall'altro lato, se però i genitori sono stati particolarmente lungimiranti, potranno dare a quel bambino di diventato ormai adulto la possibilità di ritirare le stesse somme, ma pagando solamente il 9% di tasse. Ecco quindi che anche fare una pianificazione fiscale può essere una saggia decisione da prendere per il futuro dei nostri figli.
Ma infatti adesso ci addentriamo ancora di più dentro a questo tema della pianificazione fiscale, che mi sembra molto interessante. Ho prima una domanda tecnica, sia per quanto riguarda gli ETF che per quanto riguarda i fondi pensione. In entrambi i casi devono essere intestati ai nostri figli. Mi viene da dire che a naso il fondo pensione sì, lo debba essere, ma anche gli ETF, se decidiamo di fare un investimento a lungo termine per i nostri figli, deve essere intestato a loro?
Per quanto riguarda il fondo pensione, possiamo intestarli al proprio figlio senza alcun problema, la legislazione lo permette. Per quanto riguarda invece gli ETF, attualmente dovrebbero continuare ad essere intestati a un genitore, e nel caso poi dopo essere ceduti quando decideremo di mettere a disposizione quella determinata somma per i propri figli.
Chiarissimo.
Ad oggi quindi la legislazione non permette di intestare ai minori uno strumento come gli ETF.
Ok, l'altra domanda che ho è, siccome abbiamo lavorato anche, diciamo, sul tema pensioni dentro Grano, scoprendo anche che ovviamente per un adulto che decide di sottoscrivere un fondo pensioni una parte è detraibile da diciamo, il versamento dei nostri contributi, vale lo stesso per un bambino?
In questo caso il beneficio andrà in capo al genitore.
Sì, sì, immaginavo questo, considerando che un bambino non paga le tasse, mi sono espressa male. Io assolutamente intendevo, abbiamo dei benefici fiscali?
Corretto, in questo caso il genitore potrà comunque portare in deduzione al proprio imponibile IRPEF da pagare gli eventuali versamenti che andrà a fare nel corso del tempo nel fondo pensione, fino al massimo di 5.164 euro. Però quello che è importante mi è che io vorrei sottolineare che questo vantaggio di pianificazione fiscale si può avere anche investendo solo 50 euro, perché quello che conta è rimanere investiti per tutti quegli anni. Anche con solo 50 euro si può beneficiare dell'anzianità contributiva.
50 euro al mese intendi?
No, anche all'anno, senza alcun problema. E quindi questo è un enorme vantaggio, come per tutti quelli che sono nella situazione di Francesca, che vogliono cercare di migliorare il futuro dei propri figli, ma magari non hanno a disposizione una grossa cifra. Anche solo con 50 euro all'anno il bambino in età adulto godrà comunque di un enorme risparmio fiscale.
Certo, perché c'è un guadagno di tempo oggettivamente che viene calcolato. Assolutamente molto interessante. Parliamo adesso dei piani di accumulo del capitale, i cosiddetti PAC. Sono un tema ricorrente, anche qui molti ascoltatori di Grano ci hanno chiesto di parlarne. Cogliamo l'occasione per chiederti il tuo punto di vista, Yuri.
Guarda, quando siamo di fronte a un qualsiasi investimento, siamo davanti ad un bivio: scegliere per un PAC, ovvero un piano di accumulo del capitale, cioè investire a determinate tempistiche una somma prestabilita, oppure l'altra alternativa è un PIC, un piano di investimento del capitale, che è una metodologia differente perché si va a investire in un'unica soluzione una determinata somma. È chiaro che se non si ha a disposizione un'eredità, se non si ha a disposizione una somma derivante dalla vendita di un immobile, di una macchina.
Dacci un'idea di qual è la cifra dalla quale si può partire perché sia sensato pensare a un PIC.
Ma sicuramente la cifra dovrà essere abbastanza considerevole, ma non c'è un limite preciso. Secondo me già sopra 10.000 euro può essere considerata una cifra su cui dovremmo domandarci se fare un PIC oppure un PAC. Però nel caso, per esempio, tornando alla storia di Francesca, tanti hanno semplicemente il lavoro normale, riescono a risparmiare e quindi il PAC diventa la metodologia quasi obbligatoria da seguire. Quindi è una metodologia che ci permette di fare degli investimenti mensili o bimensili e nel corso del tempo di accumulare piano piano del capitale per i propri figli. Inoltre c'è anche da considerare un altro aspetto molto importante. Studi, ricerche, analisi statistiche dimostrano come su un periodo molto lungo un PIC possa essere la soluzione ideale, però io posso anche capire l'aspetto psicologico, come nella storia di Francesca, ovvero quella di avere comunque delle difficoltà di investire una somma in un'unica soluzione. Quindi anche se studi dimostrano il contrario, sono comunque d'accordo con tutti quei genitori che si approcciano ai mercati finanziari e iniziano una metodologia PAC perché gli permette di essere più sicuri e di entrare più in confidenza con i criteri vari di investimento.
Perfetto, mi sembra una spiegazione chiarissima. Vuoi dirci anche la differenza tra PAC e ETF, perché abbiamo parlato di due strumenti?
Guarda, quello che ci tengo a dire è che spesso PAC viene avvicinato al concetto di strumento, ma di fatto non si tratta di uno strumento, ma di una modalità in cui noi andiamo ad investire i nostri risparmi. Quindi il PAC è la modalità che ci permette di investire in strumenti quali gli ETF, ma non è di fatto un investimento, anche se spesso viene magari venduto da assicurazioni, banche, come uno strumento, perché loro vanno ad unire poi la metodologia con lo strumento. Quindi mi rendo conto che online spesso c'è un po' di confusione quando si parla di PAC.
Beh, Yuri, grazie di averla chiarita intanto, perché io stessa ne ero vittima, quindi. Senti, come secondo te è cambiato il modo di pensare agli investimenti in questi ultimi tempi? Immagino che per tante persone che ci si avvicinino adesso, il tema che sia scoppiata una guerra, che esista questa grande incognita sul prezzo del gas, abbia reso tutta la partita un po' più complicata. Com'è cambiato il modo di investire, soprattutto per i neofiti?
Guarda, questa è una domanda molto interessante e anche molto difficile da rispondere in questo momento. Ma non dimentichiamoci l'argomento di cui stiamo parlando, quindi investimento per bambini. I bambini, paradossalmente, sono quindi i migliori investitori possibili. E quello che è successo adesso, rialzo dell'inflazione, rialzo dei prezzi delle materie prime, un rialzo fortissimo dei tassi di interesse, non dovrebbe comunque spaventarci se stiamo parlando di bambini. Qualora la domanda fosse rivolta ad una persona adulta, adulta, una persona che si avvicina alla pensione, allora la risposta sarebbe stata differente. Ed ecco che questi ultimi andamenti avrebbero comunque influenzato i suoi anni a venire, perché in quel caso avremmo parlato di un orizzonte temporale particolarmente basso. Noi non sappiamo quello che succederà tra 5, 10 o 20 anni, non sappiamo se andremo incontro addirittura di un periodo deflattivo, cioè il contrario di quello che stiamo vivendo adesso, oppure se i tassi di interesse torneranno bassi come siamo stati sempre abituati negli ultimi 10 anni. Quindi ecco che ritorniamo al punto iniziale, ovvero quello di scegliere strumenti perfettamente diversificati che vanno a coprire tutti i potenziali scenari macroeconomici che potrebbero succedere da qui ai prossimi anni. Ed è proprio questa la soluzione a quello che di fatto ci blocca ad andare ad investire, perché siamo stati influenzati giustamente da quello che è successo negli ultimi 12 mesi.
Ovviamente. Vogliamo ringraziare Yuri per questa guida preziosa che ci ha dato. Vi ricordo che potete trovarlo anche su YouTube, lui ha un suo canale, Yuri Giuliani, nel quale appunto parla di investimenti con la chiarezza che ha usato anche oggi. Diamo in bocca al lupo a Francesca e sua figlia, e grazie Yuri di essere stato con noi a Grano.
Grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori.
Vi ricordo che potete sempre scriverci con le vostre proposte per nuove puntate a grano@willmedia.it. Alla prossima!